Piccola estate, per le bambine, i bambini e i grandi a loro vicini.
Programma per i ragazzi. Lo gnomo del fiume. Radiofiaba di Giannino Falzone Fontanelli. Compagnia di prosa di Torino della Radio Televisione Italiana. Regia di Riccardo Massucci.
Venite bimbi intorno al mio carretto. Io vendo fiabe e storie a peso netto. Le vendo per un poco di attenzione, nuove oppur vecchie, sono tutte buone. Socchiudo il sacco. Su, bella piccina. Vuoi infilarmi dentro la manina? Scegline una. Brava, in verità è una fiaba di prima qualità. Attenti, ora comincio. Ehi tu, biondino, non startene laggiù nell'angolino. Vieni più avanti come gli altri e ascolta. Dunque, fanciulli miei, c'era una volta...
C'era dunque una volta, molti e molti anni or sono, una povera donna che viveva insieme col proprio figlio in una casupola sulla sponda di un grande fiume. Oltre a essere rimasta vedova molto presto, la madre era rattristata dal fatto di avere un figlio gracile, col viso coperto di lentiggini rossastre, con una grossa testa incassata fra le spalle magre e con un paio di gambe storte ed esili. In compenso, Daniele, così si chiamava, era buono, bravo e intelligente. Fin da bambino aveva cominciato ad aiutare la mamma nella coltivazione del campicello dietro la casupola, a governare la sola mucca della stalla e a procurare la legna per la stagione invernale. Inoltre era un ottimo pescatore. Col fiume lì a due passi, come poteva non diventarlo? Molto spesso la frittura di pesce allietava la mensa di casa e il superfluo finiva al mercato del vicino borgo. Proprio sull'orlo della strada maestra, a breve distanza dall'abitazione del nostro giovane, si ergeva l'antico castello feudale del nobile barone Massimiliano Kurt, il quale non aveva mai badato a spese pur di levarsi ogni desiderio, finché un giorno si era ridotto a possedere un solo abito di gala, il solo diroccato castello degli avi e un solo vecchio, canuto, fedele maggiordomo. Lo consolava alquanto una figlia, Maria, giovinetta graziosa dalle lunghe trecce color del grano maturo. L'anziano barone avrebbe voluto, un po' in ritardo a dire il vero, risparmiarle certe privazioni, ma ormai non c'era persona dei dintorni che si fidasse più a prestargli una sola moneta. Daniele non aveva mai visto da vicino la figlia del barone. Quando passava lungo la strada maestra, i finestroni del castello di solito erano chiusi. Ma una mattina, mentre si recava al mercato con un cestello colmo di ottima pesca, passò proprio rasente al gentiluomo e alla figlia, che stavano prendendo il fresco su una panchina davanti al portone.
Scusate, buonasera, cioè buongiorno signor barone. Buonasera, buongiorno madamigella.
Buongiorno ragazzo, buongiorno.
Buongiorno.
Ragazzo, aspetta, di un po', che cosa porti di bello in quel cesto?
Pesci freschi, signore, pescati stamane all'alba.
Per baccolina, pesci, eh? Bene. Bravo. La frittura dei pesci catturati all'alba è particolarmente deliziosa. Io mi ricordo che una volta, 20 anni or sono...
Papà, lascia stare i ricordi. Mm? Questo giovane avrà fretta.
No, 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 madamigella baronessina. Io non ho... Io non... Li vuol vedere? Ecco, signor barone.
Oh, 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 perbacco, che pesci. Che grossi campioni. Li porti al mercato?
Sì, signor barone.
Aspetta, aspetta. Pesci, vero pesci? Ragazzo, li venderesti a me?
Oh, sì, signor barone.
Beh, allora, fare fatto. Hola, gambalesta! Gambalesta! Ma per 1000 cinghiali, gambalesta!
Corro, signor barone!
Corro!
Il signor barone ha chiamato o ho udito male?
Ma se ti ho chiamato! Gambalesta, prendi i pesci di questo ragazzo e pagagli il dovuto, va bene?
Signor barone, vorrei che lei capisse...
Beh?
Che lei notasse...
Sciocco, non rovesciarti le tasche! Dignità, perbacco, dignità! Che strano, figliolo mio. In questo momento non abbiamo spiccioli. È spiacente di non poter prendere la tua frittura.
Per carità, signor barone, tenga i pesci. Mi pagherà un prossimo incontro.
Ah, sì? Oh, va bene. Se davvero insisti, ti onorerò accettando. Arrivederci, caro ragazzo, arrivederci.
Buongiorno, signor barone.
Come ti chiami?
Io? Come mi...
Non ricordi il tuo nome?
Ah, sì, sì, madamigella. Daniele.
È un nome bello. Arrivederci.
Arrivederci. E grazie.
Su, su, amico, seguimi. Ma come bisogna trottare, sai, bisogna...
Vi seguo, signore, vi seguo.
Ha detto grazie. Che bel tipo. Grazie di che cosa? Di avermi dato la frittura per il pranzo? Però, poveretto, che brutto sgorbio.
Papà, non sta bene dire così. E poi deve essere tanto buono e caro.
Oh, sì, certo, certo. Cosa vuoi che ti dica? Mi ricorda uno spaventapasseri. Ad ogni modo, allegra Maria, oggi si mangia di grasso, anche se è roba da vigilia.
Il giovane, col cuore che gli batteva in modo strano, ritornò al fiume. Prima di immergere la rete, cominciò a girare adagio lungo la sponda, pieno di malinconia e di pensieri tristi. Lui, così goffo, brutto e storto, aveva avuto l'ardire di contemplare una fanciulla angelica e di nobile stirpe. Lui, Daniele, si fissò nell'acqua limpida.
Oh, povero me. Non mi ero mai accorto come ora del mio aspetto. Perché non sono nato forte e robusto? Avrei fatto il cavaliere di Ventura. Mi sarei coperto di gloria. Poi sarei giunto al castello del signor barone Massimiliano Kurt e avrei detto: «Signor barone, vuole concedermi in moglie la sua deliziosa figlia Maria?» E lui avrebbe risposto:
«Perbaccolina, cavaliere, onoratissimo! Hola, gambalesta, prepara una bella frittura di pesce in onore del mio futuro genero, Daniele!»
Che bel sogno! Ma che cos'è questo suono? Mi sembra che provenga da quel cespuglio. La mamma mi ha raccontato che ci sono in giro gli gnomi e che acciuffarne uno significherebbe fortuna. Oh, è proprio un gnomo! Che faccino di carta pecora! Un gnomo calzolaio! Devo schizzargli di fronte. La mamma dice che non bisogna mai volgersi indietro se si riesce a bloccarne uno. Coraggio, via! Ah, alto là!
Misericordia!
Buon lavoro, caro il mio ciabattino.
Oh, guarda, mi hai fatto rovesciare lo sgabellino, i chiodini e il martellino con cui rattoppavo la suolettina di uno scarponcino.
Tu sei veramente bravo.
Signor mio, se ti avvicini di un'altra briciola, mi schiacci. Sono alto 20 centimetri io.
No, non ti schiaccio. Ad ogni modo, complimenti per la tua abilità.
Ah, sono compiaciuto della tua stima. Però valgo meno di uno zero in confronto del mio collega che è dietro le tue spalle.
Se mi voltassi, scapperesti in 2-2-4. Piccolo furbo, ora ti acchiappo e ti tengo in pugno.
Oh, lasciami, lasciami, mettimi giù.
Certo, ti lascerò libero se mi dirai alla svelta dove si nasconde un tesoro, capito?
un tesoro veramente tesoro.
No, no e poi no.
No?
No.
Mi dispiace. Dovrò tagliarti a pezzettini.
Cosa dici? Vergognati.
Non mi vergogno affatto. Farò quello che ho detto se non mi farai scoprire il tesoro.
Non guardarmi con quegli occhiacci. Ti svelerò un luogo zeppo di tutte le ricchezze che ti stanno a cuore. Ai! Ma non stringermi così forte!
E sia, eccoti accontentato.
Dunque, giù, verso i monti, come sai, c'è la diga chiamata dei giganti. Alla sua destra, fissando la prima cascata, si alzano parecchie rocce, di cui una centrale è più alta. Alla base c'è un cespuglio selvatico. E sotto il cespuglio è seppellita una pignatta enorme, così carica d'oro, da comperare con esso metà del paese.
Gnomo imbroglione! Tu pretenderesti di mandarmi fin verso le lontane sorgenti del fiume. Mi sembrerebbe di udire il tuo marameo semplicione quando io dovessi tornare indietro con le pive nel sacco. Poche furberie, amico. Indicami un posto vicino e comodo, altrimenti guai a te.
Ai, non mi stringere così. Signor mio, non arrabbiarti. Hai mai sentito discorrere della collina incantata?
Assai vagamente.
Ecco, là, dalla parte orientale della cima, giace una miniera sconosciuta con tanto oro e argento e diamanti da comprare un impero. E che te ne sembra,
Mi sembra che ti farò a pezzettini fra un minuto.
Allora, non mi vuoi proprio prestar fede se ti giuro che... Aiuto! Altro che chiacchiere! Quel toro feroce ci sta piombando addosso!
Un toro? Dove? Ah, piccolo imbroglione, me l'hai fatta! È scappato!
Avrete capito, bimbi, eh? Daniele temeva particolarmente i tori. Così aveva voltato la testa, allargato le dita e lo gnomo era schizzato via come un grillo. Al giovane non rimase che riprendere la strada di casa, mogio mogio.
Che cos'hai?
Oh, niente, mamma.
Ah, no, ragazzo mio. Lo sai che non puoi nascondermi nulla. Racconta a tua madre, da bravo.
Ebbene, te lo voglio raccontare. Ho incontrato un gnomo, un autentico gnomo del fiume. L'ho sorpreso mentre rattoppavo una scarpa. Sono persino riuscito ad acciuffarlo con questa mano. E lui è riuscito a farmi voltare indietro la testa e m'è scappato. Oh. Era la fortuna,
la nostra fortuna.
Senti, Daniele, non scoraggiarti. Se riuscirai a catturare lo gnomo un'altra volta, non devi lasciarti frastornare da troppe chiacchiere. Gli gnomi sanno dove sono nascosti i tesori sotto la crosta della terra. E allora comandagli semplicemente di consegnarti subito qualche ricchezza. Questi ometti del fiume prediligono coloro che si mostrano decisi e che non restano imbrogliati dalle loro frottole. Non c'è altro, figliolo.
Grazie, mamma. Non dimenticherò i tuoi consigli.
Il mattino successivo, Daniele pescò altri bei pesci. Ripassò davanti al castello e rivide il barone e la leggiadra Maria. Allora, obbedendo a un impulso più forte di lui, esclamò:
Buongiorno, illustre signore.
Olà!
Ho un nuovo cestello di pesce fresco. Lo desidera?
Erbacolina, ancora pesci? Già, pesci. Ah, ma non so, giovanotto, non so se anche oggi ho moneta spicciola.
No, papà, sono sicura. Non ne hai.
Oh, ma damigella, è lo stesso. Li prenda, ne sarò onorato.
Oh, ma Daniele,
ma
noi non...
Ma figliola, vuoi fare un torto alla spontanea offerta di questo gentile ragazzo?
No, papà, ma se lui andasse al mercato potrebbe vendere il pesce.
Ma damigella, il fiume è pieno.
È pieno?
Ne pesco fin troppo.
Bene, bene. Allora, grazie per la tua gradita offerta, Daniele.
Benone, benissimo, benissimo. Gambalesta? Gambalesta, vecchia testa, sì, vecchia talpa.
Corro, signor barone.
Gambalesta?
Eccomi.
Eccoti un nuovo cestello di pesce.
Ma, signor barone, le gloriose finanze...
Ma sciocco, omaggio. Capisci? Omaggio.
Omaggio?
Omaggio.
Ho capito bene? Ha detto omaggio?
Si mangia oggi, si mangia.
Sì, muoviti, muoviti, vecchia tartaruga, muoviti.
Tosto, signor barone. Giovanotto, seguimi pure. Ma voi, ci vuole gamba, eh?
Vai, vai, vai.
Daniele, io ho soltanto queste rose. La vuoi?
Madamigella, grazie. E buonasera. Cioè, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, mio caro. Omaggio, che simpatico. È una caricatura, ma un cuore d'oro, figliola mia. Quello è un cuore d'oro. Anche oggi, frittura di pesce.
Il povero Daniele rincasò stringendo la rosa come se fosse un tesoro ben più grande di quelli conosciuti dagli gnomi. E dopo qualche giorno ridiscese al fiume per la pesca. Pervenuto al solito posto, appoggiò rete e cestello e camminò avanti e indietro come quella mattina in cui aveva per la prima volta conosciuto Maria. Mai come allora vide la propria bruttezza e le sue gambe storte e sottili riflesse in modo tanto grottesco dal lento scorrere del fiume.
Su via. Coraggio, povero Daniele. Smetti di affannarti e pensa a far buona pesca. La fortuna non è di tutti a questo mondo. Oh, mi inganno forse. No, è lui. È lo gnomo ciabattino. Devo riprenderlo. Eccoti acciuffato, amico.
Soffochi! Ecco, bravo, sì, alletta un po' con le dita. Ci sono cascato un'altra volta. Ebbene, Daniele, ti ho fatto male.
Chi?
Il toro dell'altra volta, perbacco.
Piccolo imbroglione, stavolta non mi scapperai.
E intanto quell'uomo lì dietro sta ridendo del tuo testone e delle tue gambe.
Salutalo da parte mia. In quanto a te, ascoltami.
Ai!
Se non mi fai saltar fuori tant'oro quanto io ne possa reggere...
Che cattivone stamattina. Però, non faresti mica una bella figura simpatica davanti al barone Curte e a sua figlia Maria, che stanno arrivando proprio adesso.
Dove? Quasi ci ricadevo ancora. Non devo voltarmi. Una tua nuova astuzia, Resterò immobile anche se sentirò sprofondare il suolo sotto i miei piedi.
Chi sono dietro? Guarda lì!
Basta! Fammi ottenere quello che desidero prima che io abbia contato fino a 10. Ti appoggio contro quest'albero. Uno, due, tre, quattro, cinque. Se fossi in te riderei meno. Sei, sette, otto, nove, dieci.
Fermo, ragazzo, fermo.
Ebbene?
In fondo sei buono. Mi hai acciuffato due volte e non mi hai fatto alcun male. E proprio per questo meriti una ricompensa. Io ti darò più di quello che tu abbia osato pensare. Guarda, batto tre volte il piede in terra.
Mamma mia!
Ecco, a te, fra queste due radici spaccate, una pignatta di monete d'oro. Oro di zecca, sai, parola mia. E noi gnomi, se siamo duri a dare la nostra parola, siamo obbligati in cambio a tenerle fede.
Sei libero. Grazie. Finalmente.
Ora devo andarmene. Però, ragazzo mio, prima ti farò un altro dono. Zeffiruccio!
I tuoi comandi, gnomo del fiume.
Sai, Daniele, questo piccolo genietto alato è una creatura dei boschi.
Quanto è grazioso.
Gnomo del fiume, devo soffiargli sulla faccia?
Sì, Zeffiruccio, sì, con la formula magica.
Soffio lieve al poverello, togli il brutto e metti il bello.
Oh, non vedo più niente. Che brivido. Gnomo, gnomo del fiume, dove sei? Dove sei? Dove sei?
Per quasi un minuto Daniele non vide che ombre nere. Non appena esse si dissolsero, degli esseri magici non esisteva più traccia. Ma in compenso la pignata era sempre lì a fior di terra col suo carico d'oro. Il giovane la sollevò a fatica e, ansimando sotto il peso, si trascinò fino a casa.
Mamma! Mamma! Allegria! Siamo ricchi!
Daniele! Daniele! Oddio! Ma chi sei? Sei la voce di mio figlio, ma non sei lui! Chi sei allora?
Allora Daniele aprì l'uscio della stanza da letto e contemplò la propria immagine nella specchiera dell'armadio. Le lentiggini rossastre erano scomparse. Il corpo era vigoroso e le gambe erano diritte e solide. Il giovane si ritrovò singhiozzante di gioia col capo appoggiato sul grembo materno. E in breve, fanciulli miei, egli comperò campi e terreni, mercé l'oro della pignatta, fece costruire case nuove e belle per tutti i suoi amici e all'ingresso del paese fece scrivere a lettere d'oro, su un grande arco di trionfo, «Viva lo gnomo del fiume!». E un giorno, finalmente, circondato da cavalieri, si presentò al castello per chiedere al barone la mano di Maria.
Baccolina, figliolo carissimo, io ho veduto delle cose strane nella mia vita, ma un cambiamento simile al tuo mai. Sei un principe azzurro, ora.
Non è vero, papà. A me è stato simpatico fin dal primo momento, perché Daniele ha sempre avuto negli occhi una luce di bontà.
Ne sono lieto, Maria. Quando mi regalasti quella rosa, credetti di morire di felicità. Ma ogni volta in cui mi guardavo nello specchio nel fiume... Insomma, neppure possedendo tutte le ricchezze della terra, avrei osato chiederti in sposa.
I due giovani si sposarono ben presto. Così sia la madre di Daniele che il barone Massimiliano maggiordomo Gambalesta compreso, vissero i loro ultimi anni negli agi e nella soddisfazione di vedere la felice coppia volersi tanto bene. E la loro vita fu rallegrata da una nidiata di bimbi bianchi, rossi e paffutelli, ai quali ricordarono sempre la bontà del piccolo gnomo.
Avete ascoltato Lo Gnomo del Fiume, radiofiaba di Giannino Falzone Fontanelli. Compagnia di prosa di Torino della Radio Televisione Italiana. Hanno preso parte alla trasmissione Alberto Marchè, Lina Acconci, Vigilio Gottardi, Olga Fagnano, Angelo Alessio, Gastone Ciapini, Adriana Gioelli e Maurizio Dagna. Regia di Riccardo Massucci.
A cura di Benedetta Annibali, Costanza Confessore, Daniela Pirastu. Questa puntata è stata realizzata da Benedetta Annibali.